di Atletico Madrid-Chelsea, ma soprattutto di Lazio-Bayern Monaco, ottavi di finale di Champions League, gara d'andata. Domani toccherà invece all'Atalanta. Tanti temi di attualità sulla Champions e non solo, che allarghiamo con grande piacere al nostro prossimo ospite, che è Angelo Gregucci. Ben ritrovato, mister.
Ciao mister, ben trovato.
Ben trovati a voi e buona serata a tutti i vostri radioascoltatori.
E grazie di aver accettato il nostro invito. Mister, è ovvio che, insomma, considerando anche il percorso di questi anni della Lazio di Simone Inzaghi, che molto spesso ha sostanzialmente corteggiato la qualificazione in Champions League, che poi l'anno scorso l'ha finalmente ottenuta, comunque avere anche, ecco, questa possibilità di scontrarsi 180 minuti con i campioni d'Europa e freschi campioni del mondo come il Bayern, indipendentemente da come andrà, insomma, rappresenta un po' una ciliegina, no, su questo grande momento storico della Lazio.
No, ciliegina mi sembra di no, perché se no fa rima con appagamento. È una grandissima opportunità per riscrivere la storia. La Lazio ha qualcosa di importante da mettere in campo questa sera e ha qualcosa di storico per quanto riguarda l'appuntamento. La Lazio si deve consegnare a una gara che va vista nell'ottica dei 180 minuti. Si deve consegnare non agli episodi, ma deve fortemente credere, essere concentrata se la partita sarà decisa da episodi. La Lazio può fare qualche cosa, ripeto, per il club di storico, arrivare all'ottavo per poi giocarsi quanti, ma battendo soprattutto i campioni in carica, i campioni del mondo per club, e deve giocarsela avendo rispetto, e se deve abbandonare la competizione deve dare la mano alla fine dei 180 minuti a una squadra che lo dimostrerà sul campo di essere più forte.
Ecco Angelo, prima parlavamo con Bernardo Corradi e lui sosteneva che un punto di forza della partita di stasera, come del resto diciamo in tutte le gare, no? Se funziona il centrocampo di altissima qualità che ha la Lazio, questo aumenta notevolmente le possibilità per tanti motivi, perché comunque proteggi la difesa e supporti l'attacco. Ecco, i tre lì nel mezzo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, secondo te possono essere la chiave di questa partita oggi, stasera?
La chiave sarà il riconoscimento dell'atteggiamento del Bayern. Se il Bayern verrà a fare una gara aggressiva prendendo la Lazio in alto, già dalla prima costruzione di gioco, la Lazio può mettere in difficoltà i tedeschi, perché nell'attacco alla profondità dovrebbe attaccarla un grande giocatore, anzi forse il migliore attaccatore di profondità che oggi ha il campionato italiano, che è Ciro Immobile, che sul campo aperto può mettere in difficoltà difensori centrali, Boateng, del Bayern, nella velocità, oppure dovrà leggere bene le situazioni, perché se il Bayern aspetta, si mette in una linea d'attesa, dovrà secondo me attaccare, e la Lazio sa attaccare non solo nella profondità, ma sa attaccare anche col fraseggio, perché io ci aggiungerei anche giocatori come Correa, giocatori che sanno fraseggiare, sanno venire in combinazione veloce dentro, e se il Bayern si stringe, la Lazio ha anche molta performance sugli esterni. Quindi la Lazio ha vari modi per poterti fare i gol, per quello dico bisognerà leggere bene la gara. Mentre però sto esaltando le qualità migliori che ha la Lazio, cioè la combinazione dentro con i centrocampisti di qualità che hai detto tu, con la spinta di Lazzari, di Marusic sull'esterno, la profondità di Immobile, però dovrà stare attentissima a non perdere gli uno contro uno sull'esterno, perché il Bayern ha giocatori terrificanti sugli esterni, che sono Sané, Coman, Davis, a giocatori veramente veloci e performanti nell'uno contro uno, e dovrà stare con scrupolo, attenzione e concentrazione attenta al centravanti più armonico che c'è nel panorama del calcio mondiale, perché Lewandowski ha una padronanza del suo corpo fantastica. Non è un giocatore fisico, non è Ibrahimovic, non è Lukaku, ma sa usare benissimo il corpo. L'ho visto da vicino nella gara che l'Italia fece con la Polonia ha una padronanza del suo corpo e un orientamento nel difendere la palla, è fantastico, sa segnare di testa, sa segnare di destro, sa anticipare, sa sfilarsi, Lewandowski sa fare tante cose. Deve stare attenti soprattutto quando lui si muove ad attaccare la porta, perché arriva Goretzka che è un grandissimo giocatore, quindi avendo osannato tutto quello che era Lazio bisogna frapporsi e essere molto ma molto solidi su questi tipi di giocate dove i tedeschi fanno la differenza, ecco.
Mister, domani, insomma, a proposito anche di non appunto a pagamento ma risultati conquistati sul campo e occasioni comunque da affrontare anche con in un certo senso anche la sfacciataggine che contraddistingue il gioco dell'Atalanta, c'è un altro appuntamento che va così a certificare il lavoro fatto da Gasperini in questi anni, affrontare un Real Madrid che obiettivamente vive un momento storico, ecco, di probabilmente anche di passaggio tra una generazione che lo ha portato a livelli stratosferici e un ricambio evidentemente anche condizionato da tutte le difficoltà del momento. Parto nel chiederle se, insomma, a suo avviso è una gara anche qui che non, in un certo senso non dico vada a ribaltare i valori del blasone, della storia, ma che ecco, in un certo qual modo l'Atalanta deve vedere appunto col coraggio e con la convinzione delle sue idee, al di là del nome dell'avversario che poi si troverà davanti.
No, sotto questo aspetto l'Atalanta secondo me non si farà intimorire. Per quanto riguarda la lettura storica, possiamo dire che non è uno dei migliori Real Madrid almeno negli ultimi 30 anni, possiamo dire che quello dei Galattici non è più, possiamo dire che il ricambio generazionale necessita di un tempo e possiamo dire questo con convinzione: l'Atalanta sicuramente si accoppierà in campo perché riconosce a memoria ormai lo stile che Gasperini ha dato a questa squadra, si va ad accoppiare in ogni angolo del campo, prenderà i duelli con sfrontatezza, cercherà di vincere i duelli e attenzione perché l'Atalanta ci ha insegnato almeno nel nostro campionato, ma con esperienze già importanti, vedi Liverpool, vedi l'esperienza del Paris Saint Germain della passata Champions League, l'Atalanta agli ultimi 25 metri ha qualità, ha colpi, quindi se t'accoppi con sfrontatezza e coraggio, e l'Atalanta ce l'ha e ce l'avrà sicuro, perché è il modo migliore che loro hanno fatto calcio negli ultimi tre stagioni. Si vanno ad accoppiare, scommettono di vincere i duelli e se arrivano agli ultimi 25 metri l'Atalanta può far male a tutti.
E quindi vedremo cosa succederà, perché poi c'è il doppio confronto.
Questo è il risultato più imprevedibile, sì. Anche perché la gara anche qua dura 180 minuti, e l'Atalanta paradossalmente non soffre né le condizionamenti ambientali, anche perché poi siamo nell'era del Covid, non ci sarà condizionamento ambientale, perché giocare a Madrid in queste condizioni secondo me è un vantaggio, giocare a Madrid col Bernabeu pieno è qualcosa, vuol dire quindi l'Atalanta non ha più il passaggio con la storia, perché l'Atalanta l'anno scorso è arrivata più avanti, ma ha l'avversario di prestigio che se passa il turno può ancora convincerla di fare la variabile impazzita di questo torneo.
Come è successo l'anno scorso quando è arrivata, ricordiamo, alle quarti di finale col Paris Saint-Germain.
Questo ruolo se l'è già ritagliato.
Sì.
Senti, lo conosce.
E quindi sicuramente si spera per l'Italia che l'Atalanta possa fare davvero un grande doppio confronto con Real Madrid. Angio, volevo chiederti, visto che tu nella tua lunga esperienza da allenatore hai lavorato molto anche con Roberto Mancini, e mi incuriosisce un tuo giudizio spassionato su Aleksandr Kokorin, che hai avuto allo Zenit San Pietroburgo quando, insomma, tu eri insieme a Roberto Mancini. Ecco, che giocatore è? Si adatterà al campionato italiano?
Nell'interrogativo che tu poni la domanda c'è la perplessità di un ragazzo che ha talento. Penso che lui, Golovin, siano Miranchuk, siano i talenti giovani del calcio russo. talento ne ha, bisognerà vedere, e qua possiamo anche andare a interrogare la storia, che l'adattamento dei russi al campionato italiano porta difficoltà.
Storicamente, però, sì.
Sì, però abbandonando Jan Rush, che ce l'ha, lo conosce solo la storia di chi ha i capelli bianchi, abbandonando Alenichev, Alenikov, abbandonando qualche esperienza di calciatore russo in Italia, si può dire che nel 2020 queste difficoltà, visto che viviamo un mondo globale, dovrebbero essere un po' più sottili. Il ragazzo ha talento, il ragazzo ha velocità, il ragazzo che conosco io ha qualcosa da spendere, il ragazzo può far bene nel campionato italiano, ma deve velocemente adattarsi, deve velocemente capire cosa chiede il campionato italiano, campionato molto tattico, campionato di sacrificio. Noi non siamo più, a mio modo di vedere, il calcio d'élite d'Europa, ma siamo sempre un campionato difficile, dove questi tipi di giocatori potrebbero trovare delle difficoltà se gli si viene chiesto troppo a livello tattico, o lui deve fare il salto di qualità nel capire velocemente che la proposta che Cesare gli darà, che è un allenatore di grande esperienza, di grande sapienza, e quando lo potrà utilizzare o quando lui sarà in condizione nel capire, secondo me può dare un contributo importante alla Viola.
Mister, hai lavorato a stretto contatto ai tempi di Manchester anche con Edin Dzeko. Ti voglio chiedere, visto e considerato che al netto di quelle che poi possono essere state le frizioni, i rumors di mercato, i tentativi più o meno velati di trovare anche opportunità di scambio, di cambiare qualcosa come volontà della Roma anche là davanti, questa è una situazione che comunque si protrae nel tempo, ma si riferisce anche, oltre ad un giocatore di riferimento, ad un attaccante che forse ha caratteristiche uniche nel suo genere, quindi anche difficilmente sostituibile proprio in uno scambio va via A e arriva B. O è troppo, diciamo, eccessivo, ecco, parlare di Dzeko in questi termini?
Edin Pro c'ha talento, carisma, c'ha molti colpi, un centravanti atipico, sa attaccare profondità, sa tenere botta fisicamente, ha esperienze internazionali importanti, ormai Edin viene da campionato tedesco vinto, viene da campionato inglese vinto, viene da esperienza italiana importante, ha tanto Edin sotto il profilo tecnico, sotto il profilo del carisma, anzi a volte anche il carisma a volte lo spende in eccesso, perché ogni tanto ha qualche problema, però il giocatore è di statura internazionale, giocatore importante. Edin contro, e incomincia a vedere un po' la carta d'identità nello scambio papabile o nei movimenti di mercato, difficilmente nello scambiarti ti puoi prendere una contropartita di qualità che abbia quell'età, cioè dovresti scambiarlo con un giovane, dovresti scambiarlo, cioè, perché Edin nella sua esperienza c'è anche una carta d'identità che sul valore di mercato ha la sua incidenza oggi. Ma non so se ho inteso bene la domanda.
No, corretto mister, è corretto.
Edin Dzeko alla Fiorentina?
No,
la
no.
La domanda era questa?
No, mister.
No, era questo il discorso.
La domanda era, riflettendo
La domanda era come si vive il momento Dzeko adesso.
Considerando che oltretutto ha delle caratteristiche talmente peculiari che, essendosi portato avanti il problema...
Giocatore fantastico, questo è indubbio, giocatore una volta si diceva il classico giocatore che può fare il reparto da solo, perché sa essere pesante nel gioco pesante, sa essere agile nel gioco agile, perché ha una buona gamba per attaccare la profondità, ha qualità tecniche importanti pure notandoci la mole, ha carisma, ha esperienza, ha tanto Edin, però nelle valutazioni se la Roma dovesse metterlo sul mercato, cosa che ha provato a fare ma poi è ritornata sulla sua decisione, Edin in contropartita è difficile da scambiare. Edin o trova l'amatore che spende dei soldi, perché qua viaggiamo anche su contratti importanti, o trova l'amatore e finisce la carriera in modo importante in un'altra squadra, o nelle condizioni di scambio è un po', secondo me, difficile che la Roma possa scambiarlo con un altro attaccante di uguale valore, o andiamo lì per difetto, ma poco difetto. La contropartita sarebbe prendere un giocatore promettente alla Edingego, ma molto più giovane.
Ed è merce rara, molto rara. No.
No, non è merce rara, perché dopo noi dobbiamo valutare anche che il Napoli, ad esempio, facciamo un riferimento, sì, ha preso un attaccante giovane, pagandolo anche bene, e poi quando arriva al campionato italiano noi vogliamo tutto e subito. Il ragazzo sta avendo delle difficoltà, vive nell'era del Covid, si è infortunato una volta, poi ha preso il Covid, poi è ritornato con qualche difficoltà, perché vedo che tutti quelli che tornano in campo post-Covid qualche scoria se la portano dentro, poi si rinfortuna. Quindi dobbiamo avere la pazienza di aspettare, visto che per quanto riguarda il Napoli l'investimento è stato veramente importante.
Mister, la porto un attimo su una riflessione generale che riguarda il campionato di Serie C, ma che poi alla fine è anche un po' la cartina di tornasole di quello che vorrà fare il calcio di se stesso nel futuro medio prossimo. Si continua ad andare avanti con una sola seconda squadra, che è la Juventus Under 23. Si continua, ecco, ad invocare appunto questo lancio dei giovani, più giovani in campo, però come giustamente ricordava anche nel caso di Osimhen, appena un ragazzo, o perché è giovane o perché arriva dall'estero e magari ha una valutazione importante, sbaglia una, due, tre gare, lo si mette già idealmente al patibolo. Vorrei chiederle se dal suo punto di vista, e considerando anche l'importanza potenziale che può avere il campionato di Serie C nel fare un po' da base, da fondamenta di livello in questa rinascita anche del calcio italiano, anche da un punto di vista proprio dei giovani, lei da dove ripartirebbe? Qual è a suo avviso l'ingranaggio mancante, al di là di tutti i discorsi che poi molto spesso restano tali?
Non abbiamo programmazione, non abbiamo lungimiranza. Secondo me ci sono delle squadre di panorama calcio italiano che dovrebbero fare, come riferimento adesso usiamo la Juventus, che è l'unica squadra che fa campionato di Serie C con la sua Under 23, la seconda squadra.
Certo.
Dico tutto ciò perché non c'è migliore condizione di crescere i propri giovani stando in casa propria, facendoli allenare da chi la società vuole, avendo delle referenze precise e degli obiettivi precisi, perché almeno stando ai numeri siamo nei 5 campionati europei più importanti, il movimento che porta meno giocatori dal settore giovanile alla prima squadra. Come riferimento per esperienza personale ho Joao Felix del Benfica, che era un giocatore che a posto di mandato in giro giovanissimo lo facevano crescere nella seconda squadra. Giocando nella seconda squadra hai la possibilità di tesserarlo per la squadra maggiore, portarlo in prima squadra quando vuoi tu o quando lo ritieni pronto tu, o quanto in base alla crescita e alla formazione del calciatore sta accelerando o rallentando il suo percorso, puoi monitorarlo da vicino, e quindi dando sempre il merito, la meritocrazia come seconda squadra nello sviluppo delle tematiche importanti in formazione dei tuoi giovani, Joao Felix si è trovato dalla seconda squadra del Benfica a dicembre, l'hanno tesserato davanti e ha giocato 6 partite di Champions League. Stringo e vado alla conclusione, ci hanno preso più di 100 milioni, esatto, di euro sul calciatore.
Ecco, in effetti.
Perché l'hanno venduto all'Atletico Madrid.
Sì.
Quindi io penso che i campionati dietro, che stanno secondo me andando in regressione, si possono nobilitare con l'apporto dei top team italiani che vanno ad investire sulle seconde squadre con una programmazione molto certosina e soprattutto molto qualificata, visto che sono i propri dipendenti che continueranno ad allenare e a formare questi ragazzi. Quando questi processi sono a posto, si mandano in prima squadra e si cerca di valorizzare al meglio quello che è un prodotto italiano che, come tu hai detto, non solo su Osimhen ma su tanti, si battezza fenomeni in 4 partite e li rimpippisce, li rende pippe in 2 mesi.
È vero.
Quindi noi, che siamo un popolo che non ha tanta pazienza, vuole vedere tutto e subito. Quindi io penso che per le grandi squadre questa esperienza delle seconde squadre sia una strada da intraprendere.
Mister, su questo devo dire che va dato ampio merito al commissario tecnico Roberto Mancini di aver così idealmente messo un po' spalle al muro anche le squadre nel lavoro che ha fatto, nell'impostazione che ha fatto, anche nella considerazione che ha dato lo stesso selezionatore azzurro dei giovani. Paradossalmente è arrivato al punto quasi di invertire lo status quo, cioè la nazionale che convoca i giovani prima ancora che abbiano avuto i classici minuti all'italiana di campo, andando un po' ad invertire quella la convinzione collettiva, no? Che un ragazzo di 18, 19, 20 anni avesse bisogno di chissà quanti minuti per poter arrivare anche alla nazionale.
No, quello è la visione di Roberto Mancini. Mettiamo a posto un po' di cose. Quella è la visione di un numero 10 che nel calcio ha, secondo me, una qualità fantastica. Se va a vedere una partita, dopo 10 minuti può andare via, e tante volte dopo 20 minuti andava via per vedere un giocatore, cioè, ho visto, possiamo andare, questo è bravo, e se va. Cioè, quella è la sua visione di uno che basta vede come stoppa la palla un giocatore, come si posiziona col corpo, già battezzava. Dico questo nella sintesi per dire: ha convocato un giocatore nella nazionale italiana con zero presenze in Serie A.
Vero.
Penso non sia successo
mai
in nessuna nazionale del mondo, non del continente, del mondo. Penso che nessuno abbia ricevuto convocazioni senza fare una partita nella massima serie, o se c'è stato, penso sia nei campionati minori, in qualche federazione minore. Ma Mancini ebbe la visione, aveva un po' di strada davanti, almeno sotto il profilo dell'orientamento. Le squadre giovanili italiane, in quel momento c'era l'Under 20 che aveva disputato la finale, penso in Finlandia, sono sicuro, in Finlandia contro il Portogallo. Di quella squadra vado a memoria, c'era Tonali, c'era Zaniolo, c'era Scamacca, c'era Pinamonti, c'era Bellanova, c'era Bastoni, mi sembra, cioè un po' di orizzonte c'era.
Si vedeva,
quindi,
sì.
Sì, si vedeva. Beh, una squadra che arriva in fondo a una manifestazione continentale, si vedeva. Era la zona Under 20, penso alla finale, non so se era un mondiale o un europeo. Ricordo benissimo, era in Finlandia e da lì, dici, questa è una squadra che è arrivata in finale, era nella proiezione di Mancini, era andare a fare un europeo, un mondiale, hanno 20 anni, fra 4 anni ce n'hanno 24, allora facciamo un'operazione solerte, andiamo a vedere, se non so se vi ricordate, a 2 alla volta li convocò in nazionale maggiore per conoscenza, per vedere, per sondare, visto che questi erano stati la squadra che con Nicolato avevano raggiunto la finale.
Insomma,
questa è stata una visione, questa cioè, non è una programmazione, non è una programmazione né federale, era una visione di Roberto Mancini.
Tanta roba,
unica nel suo genere, come ha giustamente sottolineato. Mister, grazie mille di essere stato in nostra compagnia,
in bocca al lupo
per tutto.
Soprattutto in bocca al lupo, mister.
Ringrazio voi, è sempre un piacere.
Ciao Angelo, a presto.
Grazie davvero. Ciao.